La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
I folli, seconda stagione, 30° episodio.
Seguendo nel libro Contro i tecnocrati e saltando per ragioni di spazio alcuni capitoli in cui si sofferma sulla critica alla sociologia, su felicità, vita quotidiana e costruzione di situazioni, Lefebvre giunge ad affrontare il rapporto tra socialismo e utopia e i miti della rivoluzione. Tra le persone di sinistra, le più realiste pensano di attuare i progetti della tecnocrazia, pianificazione, razionalizzazione dall'alto della vita sociale, organizzazione in nome della nazione e dello Stato. Come se questa organizzazione non fosse stata già raggiunta dal capitalismo. Come novità, oggi c'è la seguente alternativa: o questo programma o il nichilismo, o questo programma oppure la fine del pensiero marxista. Se nei grandi paesi industriali oggi si tratta di padroneggiare la tecnica, è innanzitutto perché la tecnica si è elevata a potenza autonoma, a forza esterna e coercitiva, a sfida alla terra. Padroneggiare la tecnica nel senso di un'epoca per noi conclusa, proprio come fanno in maniera perfetta gli esploratori dello spazio. Dopo aver analizzato a fondo il ruolo della parola scritta e di quella orale, sottolineando come quest'ultima abbia accompagnato i progetti rivoluzionari contro le leggi e le norme spesso stabilite dalla prima, che nell'epoca del primato assoluto della linguistica ha assunto un carattere terroristico, Lefebvre conclude il capitolo in questi termini. La società pare chiudersi di fronte a noi, attorno a noi. Il possibile pare limitarsi, ostruirsi. A questa chiusura contribuiscono sia le scienze parcellari, economia, psicologia, sociologia, addirittura storia, sia i concetti come quelli di struttura e sistema che analizzeremo a breve. Questa chiusura è però soltanto apparente. Nessuna definizione di società la coglie appieno né la esaurisce, nemmeno quella che pensiamo sia la migliore, società burocratica di consumo pilotato. Le forze della protesta e della contestazione non smettono mai di agire. L'effervescenza è continua. Perlomeno, questa società cambia e avanza verso una meta che non conosce. Non sa dove va, ma comunque va. È la fuga in avanti. Le barriere crollano un giorno o l'altro. Pericolosamente, il possibile si riapre, come la strada, attraverso disagi e comodità. Dove va questa società? Noi proponiamo un obiettivo, un percorso, una strategia. È una teoria del possibile.
This year, get her the one thing she's been waiting for. The COVID-19 vaccine from Pfizer. Don't just be her somebody. Be her antibody. Because the quickest way to the heart is a syringe. Inoculate yourselves with love. The COVID-19 vaccine from Pfizer.
Queste parole, scritte più di 20 anni fa, Riccardo d'Este porta una riflessione a proposito della correlazione tra civiltà e malattia. La malattia, in questo modo, diventa uno specchio in cui osservare criticamente il nostro stesso modo di vivere. Nel testo di d'Este, quando viene delineato il delirio scientistico e capitalista e la reductio ad unum del virus come causa di ogni problema, non ci tornano forse in mente le frasi tonanti dei media sulla guerra al virus? Quando di fronte alle morti quotidiane l'unica causa individuata è nel virus, mentre quando si tratta di difendere un vaccino ci viene ricordato che esiste anche la coincidenza e che la causa certa non è così semplice da trovare, non rivediamo forse una certa somiglianza con quanto veniva sostenuto riguardo alle morti di AIDS? Quali elementi del Covid riflettono la nostra epoca? Il fatto che in una civiltà che si orienta sempre di più verso la digitalizzazione dei rapporti e la socialità social, si sviluppi una peste che comporta l'isolamento e la rarefazione dei contatti umani è solo una casualità? O dal momento che il contesto sociale cambia, la nostra percezione e spiegazione del mondo vi è un'influenza diretta tra ciò che socialmente siamo ed il morbo che ci colpisce.
Riccardo d'Este. AIDS. La malattia come espressione delle fasi della civiltà. 1994. Le malattie sono evidentemente legate alle fasi di evoluzione e talora di involuzione della specie femmina umana, alle condizioni lavorative e sociali, alle questioni igieniche ed ambientali, ai rapporti sessuali tra gli individui, alle culture di un'epoca e così via. E dalla medicina, alle successive scoperte tecniche e scientifiche, alle forme di prevenzione e di cura delle principali malattie delle epoche precedenti. Con una piccola annotazione: le malattie che sembravano sconfitte dalla scienza medica e farmacologica a volte ritornano. Si pensi alla tubercolosi, che si considerava pressoché scomparsa e che ora sta riapparendo nel suo sinistro fulgore in ampi strati della popolazione planetaria. Ciò detto, in guisa di premessa minima e in qualche misura apodittica, perché mi sembra di palmare evidenza, l'AIDS è la malattia per eccellenza di questo fine di millennio e, forse, di una certa fase della civiltà. Metto tra virgolette il termine malattia perché l'AIDS non può essere considerata in senso stretto una malattia, sebbene con una pratica e una cultura che si possono definire riduttive e forse anche terroristiche, i media dicano o scrivono che il tale o il tal'altro sono morti di AIDS, ciò è palesemente falso. Non si muore di AIDS, ma a causa delle malattie definite opportuniste che insorgono favorite dalla deficienza immunitaria. Pertanto, noi abbiamo sempre sostenuto che l'AIDS non è propriamente una malattia, ma che è la deficienza immunitaria, che in questo caso viene definita come acquisita, ma che in teoria potrebbe essere anche congenita. a favorire varie malattie sino, specie con il loro moltiplicarsi, ad esiti letali. Molti ormai mettono in discussione il fatto che l'HIV sia effettivamente un virus e dunque lo chiamano retrovirus, concetto assai più sfumato ed impalpabile. Altri ne negano addirittura l'esistenza. Il fatto è che la semplificazione schematica, che fa prevalentemente risalire ad un qualche virus la causa di affezioni e morbi, semplificazione che da Koch in poi ha riscontrato particolare successo, ormai lascia molti perlomeno perplessi. Evidentemente la questione causa virale di tutti i morbi risolverebbe molte questioni teoriche ed ancor più pratiche. Isolato un virus, quale che sia la patologia da affrontare, il problema si ridurrebbe a come combatterlo ed ovviamente la medicina, unita alla chimica ed alla farmacologia, potrebbe operare quei miracoli di cui si vanta. Cure pronte ed adeguate, vaccini preventivi, interventi contro il virus post factum, eccetera. Nel delirio scientistico e capitalista, il virus può avere una funzione decisiva, la reductio ad unum. Avvisata ed individuata la causa, unica o almeno prevalente, del male, il problema rimane solo quello di come estirparla e, naturalmente, a ciò deputata sarebbe la scienza, mentre la società sarebbe assolta ab origine. Palesemente tutto ciò è falso ed appartiene a ciò che noi definiamo come l'utopia del capitale. Sostituire gli uomini con dei burattini, costruire sempre più protesi, rendere gli individui pressoché interscambiabili, porre la funzione come determinante la vita, creare una realtà associativa, la società, continuamente autoriproducentesi e autogiustificata. Le ipotesi virali, che peraltro talora non sono prive di fondamento, comunque sono segnate da questo surplus ideologico, dalla volontà più o meno consapevole di semplificare e dunque di occultare problemi assai più complessi. Le pandemie, e l'AIDS lo è in massimo grado, impongono immediatamente delle questioni sociali che vanno affrontate. È pur vero che, ad esempio, la massiccia diffusione del cancro e quindi la ricerca delle sue cause ambientali, alimentari, igieniche ha posto delle domande di natura squisitamente sociale, ma è altresì vero che il suo carattere prettamente individuale ha potuto celarne, o almeno attenuarne, quello sociale. Va da sé che ogni affezione o malattia, per non parlare della morte, riveste un carattere comunque individuale. Ma la linea di discrimine, se così si può dire, abitualmente si attesta sul concetto di infezione e di contagio. Non c'è chi non veda che, ad esempio, gran parte delle fratture ossee derivano da condizioni sociali storicamente determinate. Il traffico, in specie automobilistico, il tipo di strutture abitative, certe pratiche ricreative, sportive e così via. Ma il riferimento alla condizione e situazione sociale non sempre viene colto immediatamente. Nei confronti di un fenomeno di contagio, in specie se massificato, il carattere sociale del morbo si evince senza difficoltà, anche se spesso in maniera confusa o addirittura misterica. In questo senso l'AIDS ha imposto sin dall'inizio della sua rivelazione la sua natura sociale. Ciò non significa, ben inteso, che siano state chiarite sufficientemente le sue origini e cause, né che si siano evitate interpretazioni prettamente morali o moralistiche fuorvianti. Ma quel che mi interessa qui è notare che, nonostante le falsificazioni o l'occultamento della cosiddetta scienza medica, nessuno ha potuto negare il contenuto sociale di questa pandemia. Allora, essendo un fenomeno di rilevanza sociale, la prima domanda è stata: quali ne sono le cause? Risposte chiare non sono state offerte e, tutto sommato, sarebbe stato difficile offrirle. Ma subito si è affacciata l'ipotesi virale, l'HIV, che è evidentemente la più comoda ed esaustiva. Per virus normalmente si intende un agente infettivo patogeno di dimensioni submicroscopiche. La definizione di virus, per l'HIV non è sembrata soddisfacente e progressivamente gli studiosi hanno cominciato a parlare di retrovirus, definizione ormai più che ampiamente accettata. Ma un retrovirus è evidentemente un virus ancorché caratterizzato dalla trascrizione a ritroso dell'RNA in DNA. Ma, a parte il fatto che questa trascrizione a ritroso dell'acido ribonucleico nell'acido desossiribonucleico resta alquanto misteriosa, la stessa connotazione del DNA e delle sue valenze nell'essere umano comincia ad essere messa in discussione come codice genetico probatorio. Ma lascio volentieri queste discussioni ai cosiddetti scienziati. Il problema che sostanzialmente si è posto con l'AIDS è stato un altro. Quello sociale, come si è detto, ed il problema sociale ha almeno tre livelli di lettura e di eventuale interpretazioni. Cerchiamo di individuarli. 1. La situazione sociale storica complessiva. Ormai non c'è più nessuno che prescinda dai cosiddetti cofattori, vale a dire da quegli elementi igienici, alimentari, sessuali, di rapporti con le droghe, con l'ambiente, eccetera, che pur senza venire ridotti semplicemente al terreno morboso, così come è stato storicamente definito, non di meno intervengono nell'insorgere del morbo e della sua diffusione. Alcuni, critici rispetto all'imposizione virale, vedono in uno, assunzioni di droghe o più cofattori, la causa essenziale del morbo. La questione non è essenziale dal punto di vista in cui mi situo. Essenziale è invece il fatto che tutti, ciascuno a modo suo, da Montagnier a Delsberg, riconoscono l'importanza decisiva del fattore ambientale e sociale. A questo punto il ragionamento va sviluppato intorno alla nostra civiltà e alla sua attuale fase. Le pesti neomoderne stanno alla fase attuale di civilizzazione esattamente come le pesti storicamente conosciute stavano a quelle particolari civiltà. E poco importa che allora le cause dell'infezione venissero attribuite agli ebrei, agli untori o a qualche altro elemento soggettivo. Non erano né spiegazioni più esaurienti di quelle virali, rivestendo tutte un carattere misterico ed allusivo. Dunque, dando per accettabile che la causa prima delle malattie è il particolare stadio di sviluppo o di involuzione della civiltà, si deve convenire che l'AIDS è esattamente la malattia della civiltà presente. Due. Le civiltà, oltre che ai rapporti economici e politici, sono strettamente collegate a quelli che genericamente possiamo definire come culturali, poiché, lo uso in senso ampio, in questo concetto vanno inclusi quelli di scienze, di morale, di religione, di cultura in senso stretto e così via. Per quanto riguarda l'AIDS, sono immediatamente percepibili degli aspetti genericamente culturali. Esaminiamoli rapidamente. A. L'influenza della cosiddetta scienza medica è immediatamente percepibile e non solo per la generale iatrogenesi di una buona parte delle malattie contemporanee. Il culto dei vaccini, per esempio, se ha relativamente diminuito il numero di virus letali nel breve periodo, ha nel contempo ridotto significativamente il livello delle difese immunitarie e della loro capacità di intervento. È universalmente riconosciuto che esiste, per quanto riguarda l'Africa, uno stretto collegamento tra le vaccinazioni di massa, portato dalla cultura capitalistico-scientifica occidentale, e l'espandersi della pandemia di AIDS. Ma è anche sostenuto da molte parti ormai che l'uso di certi prodotti come la ZT, che può ritardare una primissima fase dell'aggravarsi della condizione morbosa, accelera quelle successive. Infine, è evidente, per motivi ideologici ed economici, la dichiarata sottovalutazione di tutte quelle possibilità curative che escono dal quadro epistemologico della medicina ufficiale, cioè della scienza medica con le maiuscole. B. Ma anche gli aspetti psicologici e morali, frutto di questa fase della civiltà e dell'impostazione culturale che ne consegue per superfetazione, hanno la loro importanza diretta. Facciamo qualche esempio alla rinfusa. Tranne che per un certo numero minoritario ma apprezzabilissimo di casi, spesso viene notato un peggioramento generale delle condizioni di un soggetto che apprende di essere sieropositivo. La cultura dell'inimicizia verso la malattia gioca la sua parte, mentre tutti sappiamo che la malattia in realtà è una forma di difesa dell'organismo vivente. Ma non minor parte vi è giocata quella della irremediabilità di certe malattie. Ed infatti si nota altrettanto una precipitazione degli aspetti patologici in individui che vengono a conoscenza di avere quel che si dice un tumore maligno. Questi sono aspetti culturali, in senso lato. C. Ma vi sono dei caratteri che attengono soprattutto alla sfera definita morale e che forse potremmo chiamare meglio come consuetudine ideologica consolidata. Il caso dell'AIDS è emblematico. Il legame di tipo soprattutto statistico tra l'insorgere dell'affezione e comportamenti anomali, o addirittura anomici, è stato ripetutamente evidenziato, e non a torto, ma senza nessun tentativo di modificazione del quadro epistemologico dato. Tossicofoli, omosessuali e libertini sono tra coloro che vengono sottolineati come soggetti delle cosiddette categorie a rischio. Anche gli emofiliaci lo sono, ma trattandosi di persone in qualche modo moralmente incolpevoli, verso di loro c'è soprattutto compassione. Neanche che il morbo, qual esso sia, si ponga a delle questioni morali o che la pietà altrui sia un efficace strumento curativo. Alcune parole vanno dette con chiarezza. La determinazione storica e sociale non viene tenuta nel conto dovuto e necessario, mentre viene esaltata, ancorché in negativo, la cosiddetta responsabilità individuale, quando è evidente che le nostre responsabilità si snodano sull'asse accettazione-ribellione, ma sempre in un contesto che ci viene predato. D. Va infine fatto rivelare l'aspetto semiologico. Spesso il codice della malattia è già la malattia stessa. Lo studio dei segni del malato condiziona il malato stesso, ma anche il sano, se è per questo. Nella semiotica il linguaggio del corpo viene ridotto a quasi zero, mentre assumono importanza tutte le altre forme di linguaggio, che nel malato sono malate, gioco forza. Si assiste così ad una spirale perversa, ad una falsa dialettica. I segni della malattia sono i segni del malato, che a loro volta evidenziano quelli della malattia, e così via. Solo nella rottura della crosta semiotica data si possono incontrare avventure diverse, ma per chi è dentro quel quadro, o nell'odiosa condizione di infermo, o addirittura di condannato a morte, questo passaggio è difficilissimo. Anche la semiotica, partecipe della cultura dominante, è dunque patogena o almeno estensiva di condizioni patologiche. Il rapporto che si ha con il proprio corpo, la sua caducità e dunque con la vita e con la morte. In questo senso l'AIDS risulta esemplare. Abbiamo già visto come non sia una malattia ma la possibilità di un gran numero di malattie. Il corpo, già espropriato dalle sue capacità erotiche e creative, si vede così espropriato anche dalla capacità di usare le malattie come fasi della sua difesa ed eventualmente della sua rigenerazione. Il corpo diventa così un semplice contenitore, in questo caso di virus, retrovirus, eccetera. Questo fa sì che vi sia una sorta di disprezzo del corpo, troppo alla mercé di altri e troppo poco, apparentemente, capace di espressione o addirittura di insurrezione. D'altra parte, la difesa della vita meramente biologica, in assenza di una vita globale sostituita dall'amministrazione sopravvivenziale, rende praticamente insopportabile anche la sola idea della morte. Avendo perso il senso del ciclo, avendo sovrapposto alla prima natura la seconda, il capitale, è al capitale stesso che si richiedono delle ipotetiche soluzioni, in particolare alla scienza medica o alla morale o alla filosofia, eccetera. Nel buio di esistenze perdute si vedono soltanto i fuochi fatui. In questo contesto l'AIDS è veramente esemplare, riduce tutto e allarga tutto nel contempo. È colpa quanto amministrazione, è morbo quanto incomprensione del morbo stesso. potrebbe essere anche la soluzione finale per chiudere con l'apparizione degli uomini su questo pianeta, ma non pare essere così. Pare piuttosto che si approntino nuovi cimenti, e nuove pandemie peraltro, perché la resistenza essenzialmente umana è ancora forte e la possibilità di liberarsi dal dominio dell'inorganico, dalla società del capitale, ancora tutte da sviluppare. Non ci sono indicazioni da dare, se non quelle che ciascuno sa darsi da solo e, soprattutto, in compagnia. Figliolo, hai peccato da solo o in compagnia? In compagnia, padre. Riccardo d'Este. AIDS, la malattia come espressione delle fasi della civiltà. 1994.
C'è il vaccino russo, altro che sì, e lo riescono a dare. Ditelo agli italiani.
Il popolo ha lavorato forte. Il ritmo del lavoro nelle officine è diventato così intenso che esaurisce un uomo nel corso di non molti anni. Ma è accaduto come per le api dell'amaro verso col quale Virgilio accusava i profittatori dell'opera sua. Ricordate?
Arbeit!
Voi fate il miele o api, ma sono altri che lo godono. Profitti dei grandi capitalisti alle stelle.
Arbeit!
Compagni e compagne, passiamo ormai a rappresentare stabilmente e con radici profonde un terzo dell'elettorato, un italiano su tre vota comunista.
Perché in realtà se avessimo fatto appunto come la Cina e come quei paesi che hanno saputo risolvere, chiudi, ma chiudi subito la strada al virus, soffri per un mese o 40 giorni, crei delle condizioni anche dure in cui la gente debba capire e soffrire, ma fagli soffrire le persone in due modi, prima di tutto consapevolmente, cioè fai capire che è necessario farlo e perché, nello stesso tempo metti un limite a questa sofferenza, cioè è molto meglio, e penso che adesso tutti lo abbiamo capito, soffrire come hanno fatto in Cina per un mese e mezzo i 62 milioni di persone della provincia di Hubei che non potevano quasi uscire di casa, tanto che gli portavano il cibo a casa, però hanno chiuso subito le strade al virus.
Vogliamo una società nuova, fondata sulla fine dello sfruttamento, sulla solidarietà e fraternità di tutti gli uomini, sulla loro eguaglianza sociale, sull'accesso di tutti al benessere, alla cultura, alla gestione economica politica del potere e sulla pace. Ed oggi per la nostra patria ciò che vogliamo è una svolta sinistra per un'avanzata democratica, secondo le linee previste dalla nostra Costituzione. la speranza di un luminoso avvenire, di progresso, di libertà, di felicità. La speranza di progresso, di libertà, di felicità. Luminoso avvenire, felice libertà, la speranza, libertà, progresso, libertà, felicità. La speranza, progresso, felicità, progresso, felicità. La speranza, felicità, la speranza, la speranza, luminoso avvenire, progresso, felice libertà, la speranza, progresso, felice luminoso avvenire, progresso, felice libertà, felicità, progresso, progresso, la speranza, progresso, 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 progresso.
Berg Tone. Berg Tone. Berg Tone. Berg Tone. Il mondo a distanza. Su Pandemia, 5G, materialità rimossa del digitale e l'orizzonte di un controllo totalitario. 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 Turchi meccanici.
Quelle appena descritte sono le tendenze più facilmente prevedibili del controllo tecnologico sul lavoro. Sempre secondo Greenfield, abbiamo a malapena le parole per descrivere cosa succede quando un algoritmo scompone il lavoro in mansioni abbastanza semplici da non richiedere nessuna particolare competenza, praticamente alla portata di qualsiasi persona, e le esternalizza a una rete globale di precari disposti a lavorare per un salario molto basso. Un esempio c'è, rappresenta una delle materialità nascoste della digitalizzazione e ci riporta alla solita Amazon. Si tratta del servizio Mechanical Turk, creato nel 2005. Il nome si richiama al turco meccanico, ovvero un giocatore di scacchi automatico che fece scalpore girando l'Europa fra XVIII e XIX secolo, all'interno del quale si nascondeva in realtà un uomo in carne e ossa. Simone Pieranni, in Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina, descrive così il servizio. Naturalmente si tratta di lavori alienanti e pagati pochissimo. I turchi meccanici di Amazon si occupano di riconoscere immagini, trascrivere audio, migliorare pronuncia e dizione delle macchine. Oggi, nel mondo, sono almeno 500.000 i lavoratori impiegati in questo genere di servizi. Ma non solo. Una lavoratrice racconta che viene richiesto anche di rispondere a infinite inchieste sul consumo di bevande energetiche, questionari su come si passa il proprio tempo libero, se si pensa che un determinato prodotto sia sufficientemente pubblicizzato. I dati sono la nuova grande ricchezza, il vero prodotto, il valore da estrarre, il nuovo oro da conquistare. I gruppi di ricerca scientifici sono un altro capitolo di questa storia. Per ottenere velocemente dati si affidano ad Amazon e così contribuiscono a un nuovo tipo di sfruttamento. I turchi meccanici sono per lo più indiani e statunitensi e, attenzione, la paga non è per tutti in denaro. Alcuni vengono pagati in buoni acquisti, su Amazon, ovviamente. Un lavoro simile a quello svolto in Cina dai cosiddetti etichettatori. Il fantasmagorico piano cinese, che prevede di aumentare investimenti e risultati del settore dell'intelligenza artificiale, beneficia in realtà di un lavoro piuttosto tradizionale, in linea. Perché algoritmi e macchine ragionino ed elaborino informazioni, è necessario che queste arrivino in fretta, che siano tante e che vengano catalogate nella maniera più dettagliata e precisa possibile. Tutte le immagini, i video, gli audio devono essere taggati, cioè associati a un elemento, a caratteristiche, ad altri dati. I tag sono, in altre parole, dati inseriti da umani che consentono di elaborare, in tempi sempre più rapidi, altri dati. Lavoratori che nel corso di una giornata visualizzano migliaia di immagini, etichettando qualsiasi cosa. Guardano una foto su uno schermo e appongono etichette su qualsiasi cosa: il volto di una persona, una strada, una lunga fila di macchine, panorami e luoghi, animali. Questo per un euro all'ora. I clienti vanno dalle università statunitensi come Berkeley ai progetti di veicoli senza guida della Silicon Valley, per arrivare ai leader cinesi dell'intelligenza artificiale.
Il mondo a distanza.
Fine della settima parte.
Ci trasmettono miliardi di centinaia di bacilli.
Dammi un vaccino.
AstraZeneca. Vaccino AstraZeneca. AstraZeneca. Mi fido e chi se ne frega. Ieri me so hai fatto il siero, oggi c'ho i piedi un po' a palma. Un braccio è tutto nero e l'altro braccio me baila. Fortuna so è tutto intiero, ma m'è sparita una palla. AstraZeneca, vaccino AstraZeneca.
E vago a fare il vaccino, e vago a fare il vaccino,
il vaccino mio,
e piacendo a Dio,
è il vaccino mio,
forse il sarabio,
e mi menta me invio,
e po' prego Dio,
oh!
E il fago domani mattina,
e il fago domani mattina,
e ancora starò
per il vaccino mio,
e tanti dubbi svio,
e me metto a drio,
attento fiera anch'io,
per il vaccino mio,
oh! E forse sarà il Moderna,
oui!
E forse il Johnson e Johnson,
AstraZeneca, boh, ormai chi che sto,
e ancora starò
per il vaccino mio,
scelgo fra sto trio,
per non dirvi addio,
fra pochi me fa il vaccino,
e il fago chi sul braccino,
me penso bu,
e ancora starò
per il vaccino mio,
forse ne è quel bio,
per il vaccino mio,
le ore che son drio,
che dove ci che se pega, almeno di me una carena.
Tre ore che son chi,
me scappa la pipì,
manco a mi starò
per il vaccino mio.
Le ore che son drio,
prego padre Pio,
per il vaccino mio,
a Trento fiere anch'io,
col numero 6008,
adesso pianto su un casotto,
donna Sturron,
me ciappo su qualcosa,
per il vaccino mio.
Spero che sia bio,
una settimana,
che scrivo la segnale,
per il vaccino mio.
Le ore che son drio,
aspettando tutti i vaccini,
me son fatta i bigodini,
la cuola se slonga,
la barcia lunga,
adesso vago zodrio,
per il vaccino mio,
che ormai son chi,
piantata da 3D,
per il vaccino mio,
per non dirvi addio,
me lo inietterò,
e un po' del fifago,
ma certo lo rinvio,
il vaccino mio,
son rossa come lui,
mi fa la bua,
chi si alza il brusio,
a Trento fiera anch'io,
adesso mi piazzo chi,
quando tocca a me,
sicura che arriviamo,
al giorno del richiamo.
E mi hanno fatto firmare dei documenti importanti, in cui io devo accettare i rischi di tutti quanti. C'è scritto in modo nascosto: se muori non ti conosco. AstraZeneca, vaccino AstraZeneca, AstraZeneca. me fido e chi se ne frega.
Vaccinati, non fare il bischero.
Il battito, 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 il battito, 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 il battito ininterrotto di Genova.
Perché?
Questa è una piazza di contenuti politici, non di scopo. Noi guardate, questa è una piazza, è scritto.
Bene. Ma che povero va messo niente. Ah no, stavo aspettando arrivassero fino a qua.
La sto?
No,
no. Se l'attaccare loro, ha attaccato loro.
Dico questo con la consapevolezza che il cosiddetto blocco nero, ne vorrei poi parlare, è il nostro avversario, avversario. Il cosiddetto blocco nero è il nostro avversario. È il nostro avversario.
Anarchici, estremisti, vestiti di nero.
Blocco nero.
Gli anarchici del Black Bloc.
Provocatori.
Gli anarchici del blocco nero, i violenti.
I teppisti del Black Bloc.
E Black Bloc è un termine mutuato da una forma di attacco preciso per cui ci si riesce a scontrare in maniera molto violenta con le forze dell'ordine.
Sono i più organizzati, sono quelli che usano una strategia, cioè che arrivano perché non agiscono soltanto. Sono spesso anche stranieri, cioè si muovono.
Nascono negli Stati Uniti, ecco. Esattamente.
Divisi in piccoli gruppi, non più di 6 o 7, hanno compiuto assalti improvvisi a banche, negozi, supermercati, uffici postali. Il loro intento era solo quello di distruggere. Non a caso in Francia li chiamano casseurs, spaccatori. Hanno dato alle fiamme moltissime auto, scegliendo quelle più...
Più di mezzo secolo fa, George Orwell scrisse che una società perviene a essere totalitaria quando le sue strutture diventano palesemente artificiali, cioè quando la classe dominante riesce a sostenersi unicamente grazie alla forca e all'inganno. Una tale società non può permettersi di essere tollerante, né può autorizzare un resoconto veridico di ciò che accade. Oggi il Grande Fratello è al governo ovunque e combattere le sue menzogne risulta più difficile che ai tempi di Orwell. Lo si è visto in occasione delle manifestazioni contro il Vertice dei Potenti, tenuto a Genova a fine luglio 2001. Ci è parso utile, per ristabilire la verità, provare a ricomporre frammenti di quel resoconto, come strumenti da mettere a disposizione di chiunque intenda liberamente avvalersene. Mentre le polizie e i governi del mondo, in special modo quello italiano, riesumavano il logoro fantasma dell'anarchico bombarolo, stampa e televisione scoprirono un nuovo filone su cui campare, il misterioso Black Bloc, ultimo antieroe della guerra sociale. Poiché la verità non si annovera tra le aspirazioni dei giornalisti, un elenco delle loro menzogne risulterebbe lungo e tedioso. Con modeste varianti, il ritornello è questo. Da Seattle in poi, gruppi di manifestanti buoni protestano in maniera civile contro la globalizzazione neoliberale. Organizzano seminari, gruppi di studio, incontri. Hanno delle proposte. Vorrebbero essere ascoltati. E magari lo sarebbero anche se alcuni parassiti non ne approfittassero per compiere atti di vandalismo sconsiderato. Il loro nome è Black Bloc, vestono di nero e come ninja appaiono e scompaiono con grande rapidità. Silenziosi e misteriosi, vengono da lontano. Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Paesi Baschi, e qui si evoca il fantasma di ETA, Grecia, Europa orientale. C'erano tutti gli elementi per costruire il mostro. Il cattivo anarchico non è, di preferenza, un prodotto nostrano. Un'idea questa, del male in genere e dell'anarchico in particolare, di chiaro stampo statunitense. Il nazionalismo nordamericano contemporaneo si forma, fra l'altro, intorno alla campagna contro i sovversivi stranieri.
I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the boys walk by dressed in their summer clothes.
Zanzare agili e veloci, prive di consenso, che rappresentano una disgrazia per tutti. Li definirà la tuta bianca Marco Beltrami, portavoce del laboratorio del Nord-Ovest, dimenticando che, prima di Genova, in un'intervista con un esponente dei Black Bloc americani, la rivista Carta, vicina al suo gruppo, aveva addirittura manifestato un interesse a diventarne l'interlocutore privilegiato in Italia. Inoltre, a giugno, a Göteborg, tutte bianche e Black Bloc si erano trovati in piazza insieme, senza particolari conflitti. Fu solo dopo il 20 luglio che le tute individuarono nei Black Bloc il capro espiatorio ideale. Perché non li hanno fermati alla frontiera? Tuonarono tutti i quotidiani, compresi Liberazione e Manifesto, che fino al giorno prima avevano strepitato a favore della libertà di circolazione dei manifestanti. Nelle ore successive alla morte di Carlo Giuliani, circolarono tutte le ipotesi, comprese le più stravaganti. Hooligans? Infiltrati? Tifosi diffidati cui era stata garantita l'impunità? Agenti al servizio di interessi oscuri? Di sicuro, comunque, provocatori. Ogni qualvolta ci si imbatte nella parola provocatore, emerge inevitabilmente una mescolanza di rabbia e di simpatia. Rabbia perché chi non abbia interamente abdicato alla memoria non può proprio sopportare la riscoperta del linguaggio sinistro, provocatore anarchico, che reca l'impronta sanguinosa di Stalin. simpatia perché, a ben guardare, le esperienze rivoluzionarie più significative del Novecento non avrebbero avuto luogo se non ci fossero stati dei provocatori a provocarle. Provocatori furono di volta in volta gli insorti di Kronstadt, gli anarchici e i comunisti libertari nella Spagna del 37, gli operai in rivolta nei paesi chiamati socialisti, a Berlino, Budapest, Danzica, i ribelli di maggio in Francia e quelli del 77 in Italia.
È il nostro avversario, è il nostro avversario, è il nostro avversario. Dico questo con la consapevolezza.
Battito ininterrotto di Genova.
Buonasera per noi,
I fratelli migranti qua davanti con i loro cantelli.
Buonasera per noi,
Bettinotti, l'abbraccio con le tute bianche. Verso dove?
Verso un mondo. Abbiamo fatto tanto cammino insieme.
Perché?
Perché ne faremo ancora di più.
Verso dove? Perché?
Verso.
Verso dove?
Un mondo.
L'abbraccio con le tute bianche.
Più libero.
L'abbraccio con le tute bianche.
Meno oppresso.
State a sentire, nessuno deve lapidare nessuno finché non suonerà questo fischietto. Mi sono spiegato? Neppure, e voglio che questo sia molto chiaro. Neppure se uno dicesse Genova.
Confessez votre crime, vous connaîtrez une mort rapide. Niez-le et vous devrez subir des châtiments purificateurs. Le confessez-vous? Est-ce que vous le confessez?
Pas sur ton esprit s'enfuit quand ta cage se rétrécit. Pas sur ton envie grandisse quand les jours passent comme des supplices. Utopique de croire que l'espoir s'immisce à travers les barreaux d'une chose où tu t'encrasses. La prison laisse des traces comme des tatouages de condamnés. Et combien de suicides forcés, pas de suivi à ta sortie mais poursuivi quand tu t'échappes. Torture mentale, abus sexuel et coups de matraque. Voilà ce qu'on donne, voilà ce qu'on donne comme avenir. Voilà l'engrenage du pire, entassé dans des prisons d'un autre âge. C'est ça ton avenir, cloisonnement de ton corps, cloisonnement de ta conscience. C'est ça ton avenir, et la machine t'écrase, te détruit psychiquement, t'es pas en phase avec ce qu'on voudrait faire de toi. Elle est pas belle ta vie, on te fera bouffer à toi.
Qu'on nous opprime, mais nos rimes dénonceront toujours vos crimes. On nous enferme, notre don sera toujours aussi ferme. Y'a action, brisons les bastilles, sont légions. Plus en plus impression, la démocratie sans raison. Qu'on nous opprime, mais nos rimes dénonceront.
dénoncerons toujours vos crimes.
On nous enferme, notre don sera toujours aussi ferme.
Y'a action,
brisons les Bastilles,
sans légion.
Plus en plus d'impression,
par démocratie sans raison.
Prisonnier parce que les pauvres, prisonnier quand tu t'opposes. Prisonnier pour des névroses que la société propose. 8 siècles enfermés, asseoir sa force et s'appuyer sur la peur générée par des lois héritées et imposées.
Prisonnier,
sois esclave et travaille pour rémunérer des patrons qui rien entrave dans leur quête de productivité.
Prisonnier,
soyez braves à 3 dans vos 9 mètres carrés, sinon vous finirez au mitard comme les prisonniers politiques tatés.
Paradé,
vous matons avec vos cerveaux avariés.
Io Fabiola, detenuta nel carcere delle Vallette dal 31 dicembre 2020, comincio lo sciopero della fame, poiché mi vengono negati i colloqui con qualsiasi altra persona che non sia mio padre e mi sono state tolte le videochiamate con il mio compagno per un problema di contratto telefonico e mai ripristinate a problema risolto. Essendomi negati i colloqui, nonostante l'approvazione da parte del magistrato di sorveglianza Elena Massucco in data 28 aprile 2021, ho deciso che da questa mattina non mangerò più fino a quando non mi sarà garantito il diritto alla mia affettività.
Torino, lunedì 17 maggio 2021.
Casse-murailles, fondons les murs tenailles, ouvrons des fenêtres sur les entrailles, des prisons, les outils, des systèmes d'enfermement. Et aujourd'hui vient l'avènement du contrôle. L'air du supplice bien que révolue et psychique dorénavant, c'est la folie qui te frôle. Surveiller et punir sont les constantes de société, mais pour raison politique, tu te feras écraser sans pitié. Laissez pourrir les gens badés, bien que délivrables, une landescente, 6 pieds sous terre, tu verras plus aucun de tes pères, ton attente est insoutenable. On t'enferme pour te redresser, on t'oublie entre 4 murs, trinque à vivre ton passé, on t'apprend rien, ça c'est bien sûr. Pas de futur, pas de sexe, pas de vie sociale. Ton humanité mise à mal, comment peux-tu jour après jour réussir à le supporter? Comment peut-on s'en sourciller, garder les yeux fermés?
Qu'on nous opprime mais nos rimes dénonceront toujours vos crimes.
On nous enferme, notre don sera toujours aussi ferme.
Y'a action,
brisons les Bastilles,
sans légion.
Plus en plus d'impression,
par démocratie sans raison.
Qu'on nous opprime mais nos rimes dénonceront toujours vos crimes.
On nous enferme, notre don sera toujours aussi ferme.
Y'a action, brisons les Bastilles.
La nave dei Colli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.